popolo, sei una monnezza. Questa in teoria sarebbe dovuta essere la sigla di Impatto, che è la trasmissione che va ad iniziare ora. Ma purtroppo la sigla della nostra trasmissione è andata perduta con un sacco di altre risorse tecnologiche. Perché in questa radio ci arrangiamo sempre un pochino per quel che riguarda i mezzi tecnici. E ogni tanto abbiamo qualche problemino. Comunque ve lo ricordate da soli che siete una monnezza, no? A parte cavolate, questa la trasmissione che state ascoltando è Impatto. Impatto che trasmette da parecchi anni su queste frequenze, gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Che appunto è la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo, ascoltatrici e ascoltatori, che se volete chiamarci potete farlo allo 0649 1750, perché i microfoni di Radio Onda Rossa sono sempre aperti. E invece se voleste semplicemente spedirci un'analisi o segnalarci qualche nocività ambientale dalle vostre parti, potete farlo a impatto@ondarossa.info. Ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette a Roma e in parte della provincia sud sugli 87.9 in FM, mentre trasmette in DAB sperimentalmente nella zona di Terni, nella provincia di Terni, e poi volendo da ogni parte del mondo comunque potrete ascoltarci dal nostro sito cliccando dove è, cioè sul bottoncino dello streaming. Comunque, riapriamo i microfoni. Dicevamo, da un po' di tempo a questa parte ci siamo presi qualche trasmissione per fare degli approfondimenti riguardanti l'inquinamento. Insomma, parliamo sempre di nocività ambientali, parliamo sempre di problemi ambientali, appunto, e problemi di salute che questi causano, ma da un po' di tempo ci siamo presi qualche trasmissione per approfondire per bene che cos'è di per sé l'inquinamento. Abbiamo parlato con un compagno che è con me in trasmissione.
Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Sì,
sì, parla un po' più vicino al microfono.
Sono vicinissimo, ok.
Dovresti alzare un
po'. Ci siamo presi un po' di spazi, diciamo, per approfondire quelli che sono le tematiche ambientali che sono un po' più alla ribalta della cronaca nell'ultimo periodo. E
sì,
quindi
abbiamo parlato di effetto serra, quindi di anidride carbonica e metano nella prima trasmissione.
Principalmente, sì.
Nella seconda trasmissione di ossidi d'azoto e ozono, e nella terza trasmissione che abbiamo fatto sul tema abbiamo parlato invece di polveri sottili e ultrasottili.
Esattamente.
Questa volta di che parliamo invece?
Insomma, appunto, proprio per prendendo spunto dalla cronaca, no? Visto che diciamo che da qualche giorno, da qualche settimana, su tutte le pagine dei giornali viene dato molto risalto a queste proteste che stanno avvenendo nel comparto agricolo, con queste, no, colonne di trattori che invadono le principali capitali europee, Bruxelles quasi messa a ferro e fuoco, e insomma si vocifera anche che, insomma, ci sia questo convoglio diretto a Roma oggi stesso per la tutela del comparto agricolo. Quindi abbiamo detto, vabbè, a questo punto cogliamo la palla al balzo, e perché non fare un po' un piccolo approfondimento su appunto sull'agricoltura, che poi alla fine mette un po' insieme i pezzetti che abbiamo discusso nei precedenti incontri. Perché quindi parleremo un po' sicuramente sia di gas serra, ma parleremo anche di problemi legati alla qualità dell'aria dovuta appunto alle emissioni di tipo agricolo. Quindi, insomma, diciamo che appunto dopo aver descritto quelli che sono i maggiori inquinanti, andiamo un po' a vedere un settore specifico, quale di queste sostanze climalteranti o inquinanti vengono immesse in atmosfera.
Ok, prima di questo però facciamo un rapido quadro, un quadro generale di che cosa stiamo parlando, perché sono proteste che interessano tutta Europa e spesso e volentieri in realtà si focalizzano su temi diversi. Insomma, siamo in un periodo storico in cui l'agricoltura è sicuramente in grossa difficoltà. In Italia stiamo attraversando un periodo di pericolosa siccità. Quest'estate ha piovuto veramente pochissimo e il caldo è stato estremo. Anche in inverno, in questo inverno e nello scorso inverno non ha piovuto, quindi
non sta nevicando, quindi
non si ricaricano le falde acquifere. E quindi ci sono grossi problemi per quel che riguarda l'agricoltura, che in estate va in grossa sofferenza. Inoltre i prezzi dell'energia stanno aumentando vertiginosamente, e per pompare l'acqua serve energia, ma sia pompare acqua sia per quel che riguarda gli allevamenti, insomma, ne parleremo approfonditamente. E quindi l'agricoltura è in grossa sofferenza. E anche piccoli problemi che potevano essere affrontati in maniera differente in altri periodi storici, in questo periodo storico iniziano a pesare molto di più su tutto il comparto agricolo. Mettiamoci anche che abbiamo una guerra alle porte, la guerra in Ucraina, e degli accordi che dovrebbero essere stretti tra Unione Europea e Mercosur. E quindi l'entrata dell'Unione Europea nel Mercosur vorrebbe dire che i prodotti europei subirebbero la concorrenza molto pesante dei prodotti sudamericani soprattutto, e cosa che spaventa molto gli agricoltori francesi. Per quel che riguarda invece l'Est Europa, ci sono state proteste per tutto lo scorso anno, blocchi alla frontiera tra Polonia e Ucraina, ma anche da altre parti, anche in Ungheria, Repubblica Ceca, insomma per tutto l'Est, Romania, per tutto l'Est Europa, perché l'Unione Europea, per sostenere lo sforzo bellico ucraino, ha tolto i dazi ai prodotti agricoli ucraini, che stanno appunto che possono entrare all'interno del mercato unico europeo a prezzi veramente super concorrenziali, e che mette in grossa difficoltà gli agricoltori soprattutto dell'Europa dell'Est, ma anche in Germania. In Germania il prezzo dell'energia è esploso appunto sempre per la guerra e per la difficoltà di approvvigionamento del gas. Insomma, la Germania aveva scommesso sul gas russo a basso costo come per sviluppare, insomma, per mandare avanti l'industria, ma tutto il sistema in generale, quindi anche l'agricoltura, e l'innalzamento dei prezzi dell'energia in Germania è stato abbastanza pesante per l'agricoltura. Sempre per lo sforzo bellico, la Germania ha dato priorità ai finanziamenti di pacchetti di armi da inviare in Ucraina, e invece i finanziamenti all'agricoltura, che garantivano il diesel, insomma gli sgravi sul diesel, sull'acquisto di diesel per scopo agricolo, sono stati bloccati dalla Corte Costituzionale tedesca, che ha imposto di rispettare i vincoli sul deficit. Quindi la Germania non ha potuto fare debito per quel che riguarda il diesel agricolo, e quindi gli agricoltori tedeschi sono un paio di mesi che sono impazziti e insomma si sono incavolati, e quindi stanno bloccando le principali arterie stradali. Per quel che riguarda l'Italia, si parla soprattutto di necessità di sgravi IRPEF, quindi la reintroduzione di sgravi sull'IRPEF per le aziende agricole, e in altri paesi dell'Unione Europea però si entra anche più in dettaglio, forse anche in Italia, ma in Italia è meno pesante, poi capiremo bene perché nel dettaglio. Però in altri paesi come in Olanda, in Irlanda, in Belgio si parla di, e anche in Germania si parla di problemi legati alla normativa sull'azoto, insomma su una serie di inquinanti che pesano sulle falde acquifere, inquinanti di origine agricola, pesano sia sulle falde acquifere che per quel che riguarda le emissioni in atmosfera, e appunto sono normati, e se non si rispettano determinate soglie si devono pagare tutta una serie di multe di svariato tipo. Dove questi controlli ci sono, la cosa sta pesando sugli agricoltori; dove i controlli non ci sono, come in Italia, la cosa non è che pesi così tanto. Allora, capiamo di cosa, proviamo a capire di cosa stiamo parlando. Parliamo di emissioni e concentrazione di sostanze azotate.
Sì, allora, quindi come si evince abbastanza chiaramente dal cappello politico di tutto quello che sta avvenendo in questo momento sul pianeta, diciamo che sì, la mossa dell'Unione Europea di diciamo intraprendere un percorso di costante diminuzione delle emissioni sia di gas serra che di inquinanti dal comparto agricolo, diciamo, non ha fatto nient'altro che innescare una miccia che era lì ben pronta. Però diciamo che, allora, tu hai parlato di azoto, ma quello che viene contestato da questo movimento di imprenditori agricoli è anche, diciamo che l'Unione Europea vorrebbe mettere al bando le monocolture, che come sappiamo ormai sono preponderanti nel comparto agricolo, che però comportano tutta una serie di, ovviamente, impoverimento della biodiversità, diciamo favoriscono il proliferare di malattie appunto dovute alla scarsa biodiversità delle colture, ed inoltre vorrebbe imporre un riposo a rotazione dei terreni agricoli, appunto per fare in modo tale che il terreno si rigeneri e tutte le sostanze che sono necessarie alla crescita dei prodotti agricoli non vengano esclusivamente propinate dall'uomo, ma insomma si lasci il tempo alla terra di tornare ad essere feconda, banalmente.
Sì, perché il sovrasfruttamento dei terreni
impoverisce
in generale il terreno, perché le piante prendono tutto quello che possono prendere, e poi dovendo coltivare a rotazione molto con ritmi molto molto serrati, sì, si va pian piano a togliere tutte le sostanze che le piante utilizzano per crescere, e quindi bisogna ridarle tramite fertilizzanti chimici di base.
Quindi sì, diciamo che il protagonista, l'attore principale di questa discussione sarà ed è l'azoto. Perché l'azoto è fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle piante. Appunto in uno dei primi approfondimenti avevamo descritto il processo di fotosintesi, che è quello che permette appunto la crescita delle piante. Diciamo che un ingrediente fondamentale della fotosintesi sono appunto i minerali che le piante assorbono attraverso le radici dal terreno, principalmente azoto, potassio e fosforo, che poi attraverso il processo di fotosintesi vengono convertiti in zuccheri e carboidrati che permettono appunto la crescita della pianta. Il discorso qual è? È che, se vi ricordate bene, appunto proprio nell'incipit di questi approfondimenti abbiamo fatto un breve descrizione della composizione della nostra atmosfera. Abbiamo detto al 78% è formata da azoto. Il problema è che le piante non sono in grado di assorbire l'azoto molecolare, come accade per la CO2, che invece viene assorbita dalle foglie. Quindi diciamo che la pianta non è direttamente in grado di assorbire azoto dall'atmosfera, ma l'assorbimento avviene attraverso tutta una serie di reazioni chimiche che avvengono nel terreno, che sono prodotte da batteri fondamentalmente. Quindi diciamo che sono i due grandi cicli biogeochimici che descrivono, diciamo, il comportamento delle piante, sono il ciclo del carbonio e il ciclo dell'azoto. Il ciclo del carbonio è molto semplice, no? Abbiamo visto, attraverso le foglie le piante assorbono la radiazione solare, che in qualche modo poi appunto fa in modo tale che le sostanze presenti all'interno del fusto della pianta, appunto assorbite dalle radici, si trasformino in zuccheri. Per quanto riguarda invece il ciclo dell'azoto è molto più complesso, proprio perché c'è bisogno di tutta una serie di reazioni intermedie per fare in modo tale da raggiungere la sostanza necessaria alla pianta per la crescita e appunto per la coltivazione su larga scala.
Quindi le sostanze che servono alle piante sono i nitriti e i nitrati.
I nitriti e i nitrati,
ne abbiamo già parlato, perché sono quelli che se te li respiri, insomma, a livello gassoso non fanno benissimo ai polmoni, danno infiammazione e quindi problemi che possono portare appunto a sia bronchiti, problemi respiratori di svariati tipi, ma anche a tumori sul lungo periodo.
Esatto.
Però invece se li trovo disciolti nell'acqua, se li disciolgo nell'acqua, alla pianta piacciono.
Certo, no, sono una componente fondamentale per la crescita della pianta. Proprio descrivendo, proprio molto banalmente, proprio semplificando al massimo quello che avviene nel sottosuolo, è che appunto esistono alcuni batteri che vengono appunto chiamati batteri fissatori, che praticamente prelevano, assorbono l'azoto dall'atmosfera e all'interno appunto del terreno lo trasformano in nitriti.
Dall'atmosfera o dall'ammoniaca?
Allora, diciamo che tendenzialmente il processo nasce naturalmente assorbendo azoto dall'atmosfera, oppure dalle piante in decomposizione, gli animali in decomposizione, però
le deiezioni animali.
O le deiezioni animali, diciamo che quello. Poi andremo a parlare specificatamente dell'input di azoto, che è quello appunto che viene somministrato antropogenicamente dall'essere umano per produrre quanta più appunto per favorire la produzione agricola, però diciamo che
i fertilizzanti.
Fertilizzanti, esattamente, però tendenzialmente questo è un processo naturale, per cui appunto questo azoto viene assorbito da questi batteri, trasformato in un nitrito. A sua volta i nitriti vengono da altri batteri, vengono trasformati in nitrati. La differenza tra nitriti e nitrati è fondamentalmente un atomo di ossigeno. I nitriti ce ne hanno due,
quindi NO2,
e i nitrati ce ne hanno tre,
NO3.
Esattamente. E quando l'azoto si è trasformato in nitrato, viene appunto assorbito dalla pianta e fa in modo tale che la pianta possa crescere, germogliare e produrre appunto i frutti di cui poi insomma noi ci nutriamo. Tendenzialmente questo processo ovviamente soprattutto nell'agricoltura estensiva, che è ad oggi preponderante, necessita di tutta una serie di input da parte dell'uomo di azoto, quindi di processi di fertilizzazione che non fanno nient'altro che, uno, accorciare i tempi di crescita e vegetazione della pianta, perché comunque ovviamente propinando alla pianta molto più materiale da poter trasformare in zuccheri, la pianta cresce molto più velocemente e ovviamente fa in modo tale che anche in uno stesso campo possa esistere una densità di piante molto maggiore rispetto a un campo diciamo lasciato crescere allo stato brado, dove ovviamente ogni pianta ha bisogno di una certa porzione di terra per crescere e per svilupparsi. Nell'agricoltura intensiva, con i terreni super azotati, quantità di terra che necessita una pianta per crescere è sicuramente inferiore, e quindi questo permette appunto di produrre in aree circoscritte un elevato quantitativo di piante.
Quindi va tutto bene. Cosa c'è di sbagliato?
Cosa c'è di sbagliato? Di sbagliato c'è che innanzitutto, come abbiamo visto, i nitrati, che sono il prodotto finale, e mentre il prodotto iniziale è l'azoto, per arrivare al prodotto finale avvengono tutta una serie di reazioni chimiche appunto attraverso questi batteri nel terreno, per cui vengono emessi soprattutto tutta una serie di, diciamo, sia composti organici volatili, ma la cosa che più ci interessa e quella che spaventa l'Unione Europea è la produzione del protossido di azoto, N2O, quindi sono due atomi di azoto e uno di ossigeno. Perché ci spaventa la produzione del protossido d'azoto? Perché il protossido d'azoto è un gas serra, quindi è un gas climalterante.
Ma è il gas quello...
esilarante anche.
Il gas esilarante, esatto. Ed è anche quello di Fast and Furious...
Il NOS.
Il NOS.
Esatto, ma non so, forse sì, penso sia protossido.
Dovrebbe essere quello.
Sì, diciamo che però diciamo non siamo spaventati dalle alte velocità in questo caso, ma dal fatto che... come avevamo detto nel primo approfondimento appunto sui gas serra, ogni singola molecola di un gas è caratterizzata da un cosiddetto global warming potential, che ovviamente che è la capacità della molecola appunto di produrre riscaldamento globale, e come unità di misura viene presa la CO2, perché è quella ovviamente più diffusa, con una concentrazione più alta. Abbiamo visto che il metano ha una capacità di riscaldamento 30 volte superiore. Il protossido di azoto ha una capacità di riscaldamento che è 300 volte superiore a quella dell'anidride carbonica. Quindi una molecola di N2O, di protossido di azoto, produce 300, come 300 molecole di anidride carbonica, di CO2. Quindi
l'agricoltura in parte fissa l'anidride carbonica all'interno delle piante, quindi all'interno del fusto delle piante, appunto le piante catturano l'anidride carbonica, ma se ho un'agricoltura intensiva ho produzione di N2O.
Certo,
e quindi...
se ho un eccesso di azoto nel terreno, questo azoto non può permanere all'interno del terreno, quindi la volatilizzazione è uno dei meccanismi di rimozione. Poi magari potremo vedere anche la liscivazione, quella dovuta alle piogge, però per adesso insomma manteniamoci un po'.
Però anche nitriti e nitrati comunque si liberano.
Certo, sì, certo. Però diciamo che però in questo caso, in questa specifica legge che ha fatto di molto arrabbiare il comparto agricolo, il focus è sull'N2O proprio per il suo potere di global warming. Allora, diciamo, evitando allarmismi, la concentrazione di protossido d'azoto è ordini e ordini di grandezza inferiore rispetto a quella della CO2 e si misura in ppb, mentre la CO2 si misura in ppm, che sono parti per milione. Quindi se io prendo un milione di palline, e per la CO2 400 di queste palline saranno CO2, per il protossido stiamo parlando di parti per miliardo, quindi e la concentrazione atmosferica ad oggi è di circa 370-380 parti per miliardo, quindi sempre lo classico esempio: se prendo un miliardo di palline, solo all'incirca 300-400 saranno protossido d'azoto, quindi una concentrazione molto bassa, che però da quando siamo in grado di misurare questo composto, e non è tantissimo perché comunque... Cioè il fenomeno del riscaldamento globale comunque può considerarsi ancora un fenomeno in fieri, in cui continuamente diciamo vengono aggiunti elementi a questo complesso puzzle. Però diciamo che da almeno 30-40 anni si hanno misure stabili di protossido d'azoto e si vede che cresce ad una velocità di circa il 2% annua, e tendenzialmente viene le fonti biogeniche non sono così tante, quindi tendenzialmente, almeno quelle conosciute, quindi tendenzialmente l'aumento di protossido d'azoto
quindi
viene...
no, non c'è un vulcano che mette protossido d'azoto o cose del genere,
viene sicuramente messo anche dal punto di vista biogenico dalle stesse reazioni che avvengono in campo agricolo, perché comunque non c'è, cioè, nel senso è naturale,
però in quantità veramente
minori, proprio perché se noi andassimo ad analizzare un campione di terreno di una coltura intensiva con un campione di terreno
in una foresta
noteremmo quantitativi d'azoto che differiscono di appunto centinaia di volte, quindi ovviamente in questo ambito le emissioni risultano essere assolutamente dominanti. Quindi allora diciamo che quindi abbiamo visto che il responsabile principale di queste emissioni di protossido d'azoto è la fertilizzazione. La fertilizzazione, che non è solo ed esclusivamente una metodologia attraverso la quale si riesce ad avere raccolti più cospicui e più remuneranti per l'agricoltore in questione, ma diciamo che anche la fertilizzazione è anche un processo per smaltire le deiezioni che avvengono all'interno degli allevamenti. Perché comunque smaltire quel tipo di prodotti in maniera, diciamo, consona, ovviamente sarebbe un costo aggiuntivo per tutte le aziende zootecniche che appunto si occupano di allevamento.
E quindi paesi come l'Olanda, che hanno poca superficie ma tantissima grandi allevamenti, quindi allevamenti intensivi per produrre burro, latte, eccetera, 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 insomma, paesi come l'Olanda hanno più difficoltà a smaltire su campi più estesi queste quantità di deiezioni animali.
Esatto, esatto.
Quindi più deiezioni animali per ettaro, fondamentalmente.
Esatto, esatto. Ma allora, tu hai appena nominato l'Olanda, che sicuramente è uno degli hotspot a livello europeo per la produzione di protossido appunto da attività agricole, ma l'Unione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per i livelli d'azoto sulla pianura padana e nella piana del Sele, quindi nelle zone in cui c'è il maggiore sfruttamento del bestiame, pianura padana per tutto l'indotto che ben conosciamo, piana del Sele, produzione di mozzarella di bufala e insomma anche là appunto l'indotto legato a quello, appunto perché i livelli di azoto sono molto al di sopra di quella che è la soglia di tollerabilità.
La soglia di tollerabilità, per chi lo volesse sapere, di queste sostanze azotate è 170 kg ettaro, quindi è non parliamo di 170 kg di cacca, chiaramente, parliamo semplicemente delle sostanze azotate che si trovano all'interno della cacca e della pipì, fondamentalmente,
sì,
delle
tendenzialmente...
mucche, delle mucche, delle bufale, insomma.
Diciamo che la parte, quello che viene fatto normalmente è separare la parte liquida dalla parte solida delle deiezioni, perché ovviamente la parte liquida è molto più ricca di ammoniaca, mentre la parte solida è più ricca di diciamo materiale di carbonio, fondamentalmente, e diciamo che queste due tipologie di concime vengono utilizzate, dovrebbero essere utilizzate in fasi diverse della crescita della pianta, a meno che, come spesso avviene, sono stato anche testimone oculare di eventi di questo tipo, quando le vasche di contenimento rischiano di trascimare, qualsiasi sia lo stato vegetativo della pianta, vengono sparsi fertilizzanti diciamo senza un grande motivo dal punto di vista produttivo.
Questo quando siamo fortunati e vengono dispersi per i campi, ma spesso e volentieri possono anche buttarli direttamente in un fosso. Potrebbero essere buttati in un fosso e questo dà una serie di altre problematiche legate alla tutela delle acque.
Ma diciamo che è vero, ma è comunque vero in entrambi i casi, perché comunque appunto abbiamo parlato appunto della nitrificazione del suolo, no? Pochi minuti fa, descrivendo come questi batteri, appunto, prendendo l'azoto dall'atmosfera, lo trasformano prima in nitriti e poi in nitrati. Un altro processo, che è quello della denitrificazione, che è quello di impoverimento dei suoli, perché ovviamente le vecchie pratiche agricole del rizzollamento del terreno servivano proprio perché, rigirando il terreno, si inseriva all'interno del terreno del materiale organico che poi si andava a decomporre e formava azoto. Ok, quindi Il processo di denitrificazione è quando un terreno dopo un po' perde quelli che sono le sue componenti minerali dopo parecchio tempo.
Beh, perché se io irrigo intensivamente, esatto, irrigando intensivamente, l'acqua pesa, va a percolare e percolando ti porta via
giù,
i sali.
Porta via tutti i sali e le sostanze nutritive,
che vanno a finire nelle falde acquifere e da bere non sono proprio il massimo.
Esattamente, infatti per esempio ritornando al caso che avevamo discusso poco fa della Piana del Sele, l'80% dei pozzi della zona ormai sono quasi tutti inutilizzabili perché sono appunto completamente contaminati d'azoto. Ma un altro fenomeno che accade molto spesso, soprattutto che in questi ultimi anni, che sono periodi caratterizzati da grandi periodi siccitosi, dove poi per una settimana magari misuriamo le precipitazioni che non si registrano per mesi, quello che succede è che tutte queste avviene quello che viene chiamato il processo di liscivazione, e quindi praticamente tutte queste sostanze che dopo mesi di siccità sono accumulate in forte concentrazione all'interno del terreno, con le forti piogge poi defluiscono e vanno dentro fossi, dentro fiumi, portando a quella che si chiama eutrofizzazione delle acque.
Quindi la liscivazione porta all'eutrofizzazione,
che è un altro termine complicatissimo, che però significa banalmente che c'è molto azoto, poco ossigeno, e quindi si producono tante alghe, tante piante, e forme di vita animali muoiono.
Non so se avete mai visto quando il lago d'Albano, insomma, per chi ci ascolta dai Castelli Romani, c'è un periodo intorno ad aprile e maggio in cui il lago d'Albano diventa per un giorno rosso, poi marrone e poi inizia a puzzare. Quelle sono appunto queste alghe che esplodono perché nel lago d'Albano ci scaricano di tutto e di più, ci scaricano sia i locali sia molto probabilmente anche le vacche del Papa. Quindi arrivano queste ondate di nitrati, quindi le piante, queste alghe monocellulari sono contentissime dell'arrivo di questi nitrati, esplodono, quindi fioriscono tutte assieme, poi muoiono tutte assieme perché hanno un ciclo di vita molto molto breve, e morendo formano una specie di fanghiglia sulla superficie, che fanghiglia che non permette lo scambio di ossigeno con l'atmosfera, quindi l'acqua diventa povera di ossigeno e i pesci che ci stanno sotto, tutti gli altri organismi, schiattano male perché appunto questo strato di fanghiglia li soffoca di base.
Ma sì, ma poi banalmente basta andare a ripercorrere le cronache di Roma dei vari quotidiani e si vede che in primavera c'è sempre a un certo punto la notizia di la moria di pesci a Fiumicino, la moria di pesci sul Tevere, la moria di pesci nei laghi, quelli di Sabaudia, che stanno proprio lungo la litoranea, e sono sempre appunto dovute a piogge che dopo periodi siccitosi non fanno nient'altro che trasportare dentro questi corsi d'acqua o laghi grandissime quantità di azoto, che ovviamente perturbano l'ecosistema locale, producendo nella maggior parte dei casi appunto dei danni quasi irreversibili.
Ok, io se tu non hai altro da aggiungere, per ora passerei un pezzo perché abbiamo parlato molto a lungo,
e poi magari dopo diciamo che potremo fare un piccolo approfondimento su quanto è il peso dell'agricoltura in termini globali su questo tipo di emissioni, e poi andare a vedere quali sono anche le altre emissioni direttamente connesse all'agricoltura, quali appunto l'allevamento, che poco fa abbiamo soltanto appunto menzionato.
E noi quindi ci sentiamo tra pochi minuti. rientriamo in voce. Ricordiamo che state ascoltando Radio Onda Rossa dagli 87.9 in FM per quel che riguarda la provincia di Roma, ma anche in DAB a Terni e poi appunto in streaming in giro per il mondo. La trasmissione che state ascoltando è Impatto e ci stiamo occupando di inquinamento da un po' di tempo, appunto ci occupiamo di inquinamento. In una trasmissione qualche tempo fa, poche settimane fa, abbiamo parlato di ossidi d'azoto e adesso appunto stiamo continuando a parlare di azoto, ma per quel che riguarda l'agricoltura. Appunto abbiamo parlato sia delle problematiche legate al sovraccarico di azoto nei terreni per via della fertilizzazione, per via delle deiezioni animali, abbiamo parlato della lisciviazione che appunto impoverisce i terreni e quindi respinge a utilizzare più fertilizzanti che vengono a loro volta sciolti dalle forti piogge e quindi tutto questo appesantisce le falde acquifere, e per questo motivo è stata appunto emessa una normativa per la tutela delle acque da parte dell'Unione Europea che sta venendo contestata dagli agricoltori di molti paesi europei, soprattutto appunto in Olanda, ma anche dicevamo in Italia. L'Italia è in procedura di infrazione nella pianura padana e nella Valle del Sele.
Nella
piana del Sele, ma pianura padana che ricordiamo essere una delle zone del mondo più inquinate da ossidi d'azoto, soprattutto per le emissioni delle tantissime fabbriche, centrali elettriche, impianti di ogni tipo, ma anche un bel contributo lo dà l'agricoltura.
Sì, e agricoltura, quando parliamo del termine agricoltura dobbiamo anche tenere dentro l'allevamento, perché se noi andiamo a vedere qual è la torta, no? il famoso grafico a torta che ti dice quali sono i comparti che maggiormente contribuiscono per esempio all'emissione di questi gas serra in atmosfera, quando sotto la voce agricoltura è contemplato appunto anche l'allevamento. E diciamo il perché l'Unione Europea sta prendendo queste misure che abbiamo appunto definito anche abbastanza drastiche in questo momento storico appunto per il comparto agricolo, dovuto appunto alle vicissitudini, guerre, dazi e così via. Beh, perché allora il gas serra sul quale c'è un maggiore sforzo dal punto di vista legislativo è il metano, perché il metano ha un tempo di residenza in atmosfera inferiore alla CO2. Una singola molecola di CO2 in atmosfera appunto vive per 100 anni, mentre il metano si ossida in 20-30 anni, quindi si potrebbe avere una risposta immediata tra virgolette, comunque una risposta più veloce appunto rispetto al taglio delle emissioni. Ed inoltre appunto perché sia il metano che il protossido di azoto di cui abbiamo discusso prima hanno questa capacità di riscaldare l'atmosfera che è maggiore di quella della CO2, e quindi diciamo che sono le due specie, i due gas che tendenzialmente si vogliono tenere a bada in maniera un po' più stringente, e anche perché non sono prodotti di combustione. Siccome noi ad oggi ancora non sappiamo fare nulla senza produrre combustione, dalla produzione industriale al trasporto e tutto.
Riscaldamento delle case.
E su ciò che non riguarda la combustione si cerca di mettere un limite. Se appunto entriamo nello specifico e andiamo a vedere qual è il budget globale di metano, per quanto riguarda il metano circa il 50% del metano viene emesso dal comparto agricolo e come detto appunto agricoltura ed allevamento, viene emesso appunto soprattutto dagli allevamenti, quindi la cosiddetta fermentazione enterica, quindi sono i gas prodotti dai capi di bestiame banalmente. E in minima parte poi viene anche riemesso dal suolo una volta che il suolo viene fertilizzato appunto con le deiezioni degli allevamenti. E cosa si sta cercando di fare per quanto riguarda appunto la produzione di metano? Diciamo che dal punto di vista legislativo sull'allevamento c'è veramente ben poco. Ci sono tutta una serie di studi che dimostrano come la produzione di metano del singolo animale sia vincolata al tipo di dieta fatta dall'animale. E tendenzialmente quello che si vede è che diete molto ricche di proteine, quindi farine arricchite con proteine, che sono quelle che vengono utilizzate maggiormente perché producono una crescita del capo di bestiame 10 volte più veloce del appunto il mangime classico, quindi cereali. Diete ricche di queste proteine ovviamente producono una fermentazione enterica molto più ricca di metano rispetto ad una classica dieta appunto fatta con i cereali. Quindi si sta cercando di intervenire in qualche modo dal punto di vista appunto della dieta degli animali, appunto cercando di favorire un tipo di dieta che sia più, il più naturale possibile. Tutto questo ovviamente raramente avviene. Noi in Italia siamo dei grandi produttori di metano, appunto soprattutto nelle zone dove viene prodotta la mozzarella e in Nord Italia, dove in pianura padana sono presenti gli allevamenti italiani che contano il maggior numero di capi di bestiame. Diciamo, l'ipotesi tecnologica che si sta sviluppando in questi anni è quella appunto di costruire dei sistemi che siano in grado di prendere queste emissioni, in qualche modo pulire questo tipo di gas, perché ovviamente il metano che viene emesso dal bestiame non è metano allo stato puro, quello che può essere immesso all'interno del nostro sistema per il riscaldamento che utilizziamo nelle nostre case. Però diciamo che esistono questi impianti che sono in grado di collezionare il gas emesso e si è visto che questo tipo di tecnologia comunque riesce ad abbattere per circa il 90% le emissioni di ogni singolo allevamento, e quindi c'è un risultato molto incoraggiante, che comunque avrebbe un peso specifico non indifferente sul il budget globale, che però comunque è ancora molto lontano dal realizzarsi in maniera su larga scala, perché ha dei costi elevatissimi.
Un dettaglio è che stavo leggendo qua, spulciando, appunto parlando di protossido d'azoto, quindi questo gas serra, ma anche ossidi d'azoto, eccetera, eccetera. Tutta la normativa dell'azoto puntava a tagliare del 30% rispetto ai livelli del 2015 queste emissioni nel 2040. Ebbene, a livello europeo questa cosa è stata molto tagliata, insomma, derubricata. Se ne parlerà probabilmente domani, ma si inizia a discutere del fatto che
si inizia a cedere.
Si inizia a cedere. Del resto abbiamo una guerra alle porte, del resto dobbiamo fare i patti con il Mercosur, e quindi insomma sull'ambiente si può anche cedere un po'. La copertina è corta, e quindi se devi dare il contentino agli agricoltori, cedi dal punto di vista ambientale, che è la cosa più semplice da fare.
Allora, indubbiamente non lo so, mettendosi nei panni dell'agricoltore vessato da queste leggi ingiuste, non lo so, ci potrebbe anche empatizzare, visto il momento storico, con...
Sì, ma se fossi nei panni dei legislatori magari penserei a fare meno guerre e che avrei meno problemi.
Sì, però questo appunto è un altro paio di maniche. Comunque diciamo che il comparto agricolo è uno di quelli che deve in qualche modo intraprendere un percorso di normazione che faccia in modo tale che non si possa fare ciò che si vuole, perché come tu dicevi prima, comunque ad oggi esistono dei limiti di azoto che possono essere sparsi per ettaro di terreno. Diciamo che in Italia questo avviene tramite un'autocertificazione, quindi ogni anno perché qui 170 kg per ettaro ovviamente è il quantitativo annuo. E diciamo che ogni anno l'imprenditore agricolo consegna all'ASL di zona un foglio in cui dice di aver effettuato tot spargimenti che corrispondono appunto a cifre che sono all'interno di questo range. I controlli sono praticamente inesistenti, esistono solo dei campi sperimentali che sono gestiti da istituti di ricerca in cui si fanno trattamenti specifici con cui poi vengono stimati i quantitativi di azoto per fare in modo tale che ciò che viene dichiarato abbia un corrispettivo reale, appunto, perché in base ai chili sparsi ci dovrebbe essere un quantitativo all'interno del terreno, però diciamo che i controlli sono molto ma molto blandi, tant'è che quando l'Unione Europea è venuta a fare dei controlli su alcuni dei terreni italiani ha trovato valori totalmente al di fuori appunto dei range ammessi.
Va anche detto però che appunto abbiamo dei ritmi di consumo, dei ritmi di produzione, dei ritmi di consumo che sono incompatibili, come nell'industria appunto sono incompatibili con la vita umana per tutta una serie di emissioni in atmosfera, emissioni di sostanze inquinanti di ogni tipo, anche per quel che riguarda l'agricoltura, insomma il sistema pesa parecchio.
Esattamente, no, agricoltura e anche allevamento, perché
e
poi
anche allevamento.
La domanda che appunto no, alla fine di ogni macro discorso di questo tipo, quindi la domanda
sì,
è
come
che fare, no, di leniniana memoria, è che fare, che purtroppo non esiste una soluzione, cioè finché in ogni paese c'è per ogni abitante almeno 4 animali a testa che possano essere queste bovini, ovini o suini, purtroppo le alternative sono poche, quindi è ovvio che quello che insomma viene più spontaneo da dire è quello che comunque l'utilizzo di carni e tutti diciamo i derivati dovrebbe quantomeno essere un po' più limitato rispetto all'utilizzo che ne facciamo. Se noi continuiamo a necessitare di milioni e milioni di capi di allevamento, comunque il problema delle emissioni non lo potremmo risolvere, perché per le macchine ci possiamo inventare marmitte, ma per gli animali c'è poco da fare. Continueremo a produrre quantitativi di deiezioni sempre più maggiori, che quindi dovranno in qualche modo essere utilizzati in qualche modo, e poi ultimo, perché fino adesso abbiamo parlato appunto di effetti climalteranti almeno sull'atmosfera e inquinanti sulla falda acquifera, però non ultimo c'è anche proprio un problema di qualità dell'aria che deriva dalle zone così fortemente coltivate e caratterizzate appunto da questi processi di fertilizzazione diciamo abbastanza drastici, perché appunto con le deiezioni vengono sparse tonnellate di ammoniaca. Questa ammoniaca si volatilizza sia per processi che avvengono nel suolo chimici, ma anche proprio per processi meccanici, perché banalmente quando vengono spruzzati con dei cannoni ci sono miliardi di queste goccioline che fluttuano nell'atmosfera. E la caratteristica dell'ammoniaca, oltre ovviamente ad essere diciamo nociva per la salute umana, è quella che è una molecola che è estremamente appiccicosa, è proprio una piccola pallina di colla che praticamente riesce a appiccicarsi intorno tutto ciò che incontra in atmosfera, quindi pollini, particelle di carbone, piccoli residui e tutto, formando appunto quelli che vengono chiamati aerosol di seconda generazione, quindi piccole particelle.
Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato nella trasmissione legata agli ossidi d'azoto.
Esattamente, perché appunto gli ossidi d'azoto anche sono precursori della formazione di aerosol, però diciamo che l'ammoniaca è proprio una delle sorgenti principali. tant'è che si verificano addirittura piccoli episodi di nebbie, cosiddette nebbie chimiche, che avvengono soprattutto in pianura padana, ma sono state anche osservate in Francia, nei dintorni di Parigi, con questa nube che è arrivata fino a Parigi, che appunto si vengono a formare durante i periodi di fertilizzazione, dove in tutti i campi limitrofi alle città vengono sparse tonnellate di ammoniaca, vengono a formarsi queste nubi, che sono assolutamente assolutamente ovviamente nocive, e non fanno poi, ovviamente, se a queste associamo anche delle precipitazioni,
sono nocive, ricordiamo, sia perché l'ammoniaca appunto infiamma i tessuti, sia perché appunto queste palline sono particolato, quindi polveri che andiamo a respirare,
entrano all'interno del nostro apparato respiratorio, e se associate anche a fenomeni di precipitazione, appunto cadono anche su terreni che non sono quelli agricoli, dove appunto viene, c'è una coltivazione così appunto spinta, ma vanno anche ad inficiare la qualità dei terreni lontani, producendo dei fenomeni di acidificazione e compromettendo quella che è la salute di un ecosistema che appunto non prevede quantitativi di ammoniaca e azoto così elevati.
Sì, problemi anche per quel che riguarda gli specchi d'acqua, perché chiaramente anche questo va ad alterare il pH.
E esattamente, sì.
Tutta una serie di problemi a catena, appunto dovuti a quanto produciamo, a quanto consumiamo, e al fatto che forse potremmo sia consumare meno che consumare meglio, insomma.
È quello senza ombra di dubbio, e che comunque in un modo o nell'altro possa risultare giusto o sbagliato, comunque alcuni processi vanno normati, perché non è possibile lasciare all'iniziativa individuale appunto la gestione di un campo.
Ma un altro tema che poi è molto caro a questa trasmissione, che non abbiamo ancora incontrato, è quella delle centrali a biogas, perché se è vero che le deiezioni animali appunto emettono molto, molto metano, molti gas che possono essere bruciati all'interno di centrali, catturati e bruciati all'interno di centrali a biogas, per quel che riguarda il ciclo dell'azoto invece sono estremamente problematiche, perché vanno insomma non permettono a determinate generazioni di batteri, determinate popolazioni di batteri di funzionare, che sono proprio quelle che vanno a sminuzzare l'azoto, vanno a sminuzzare l'azoto appunto fissandolo in nitriti, nitrati, ma anche in molecole organiche utili, molecole organiche comunque complesse e utili all'agricoltura, utili al suolo in generale, alla vita, e quindi parliamo di le sostanze che escono sono molto ricche in ammoniaca, e quindi di lì ricominciamo con tutto questo ciclo: ammoniaca che viene sparsa sui terreni, viene lisciviata dalla pioggia, va a inquinare le falde acquifere, eccetera eccetera eccetera. Quindi tutta una serie di problemi estremamente complessi dal punto di vista biologico, a cui il sistema trova soluzioni molto molto semplici. Quindi ti faccio la centrale che non solo mi emette CO2, non solo appunto è una combustione che va a emettere a sua volta ossidi d'azoto, ma va anche a produrre tutta una serie di sottoprodotti che alla lunga sono nocivi anche per i terreni. Quindi da un problema, cioè la sovrapproduzione di prodotti agricoli che spesso vengono sprecati, a un allevamento intensivo che mi produce tutta una serie di problemi che abbiamo elencato in questa lunghissima e complicatissima trasmissione finora, si trovano soluzioni molto semplici che poi non sono soluzioni, che a loro volta pongono un altro problema,
palliativi,
sì, che al mercato mio padre comprò.
Esatto.
Esatto. Quindi non so, adesso direi che ci possiamo prendere un'altra pausa musicale, perché veramente siamo andati a valanga su una serie di temi estremamente complessi, e ci risentiamo fra pochissimo. quindi rientriamo in voce dopo questa lunga e complessa trasmissione sull'agricoltura, sull'impatto ambientale dell'agricoltura per tutto quello che riguarda il ciclo dell'azoto. Speriamo di essere stati comprensibili, insomma il problema è estremamente complesso e il problema principale è sempre il capitalismo che appunto porta tutta una serie di sottoprodotti tra cui l'ammoniaca, gli ossidi d'azoto, il protossido d'azoto eccetera eccetera, ma anche tante cazzate che si leggono sui giornali. Ricordiamo che giovedì arriverà questa protesta degli agricoltori con 1500 trattori a quanto pare anche qui a Roma,
armati
vedremo
di tricolore
e speriamo il meno possibile, ma ce ne saranno, lo sappiamo, e quindi appunto vedremo cosa hanno da dire qui in Italia. Abbiamo detto che in altre parti d'Europa queste proteste si sbandierano tutta una serie di temi tutti legati alla congiuntura economica e politica che stiamo attraversando, ma insomma per quel che riguarda l'ambiente speriamo di essere stati chiari. Appunto la trasmissione di oggi direi che finisce qui, abbiamo detto tutto quello che siamo riusciti a dire
e che sapevamo.
Ci diamo appuntamento non prossimamente, comunque con un altro spazietto legato all'inquinamento. Se ci riusciamo proveremo a organizzare uno spazio legato ai vari COP, quindi tutti questi vari consessi internazionali che tentano di limitare in qualche modo le emissioni di gas serra,
sì, questi luoghi mitologici che in qualche modo devono produrre queste normative
che ogni tanto si leggono sui giornali ma poi non si capisce bene quali conseguenze effettive abbiano. Insomma ne parleremo in lungo e in largo quando riusciremo a prepararcela questa trasmissione, perché ce n'è da studiare, e da studiare questa volta appunto normative a valanga e non solamente dati
roba
scientifici, roba più noiosa dei dati scientifici per quel che ci riguarda. Comunque per la trasmissione di oggi diciamo è veramente tutto. Ricordiamo che Radio Onda Rossa non campa d'aria, Radio Onda Rossa si basa sui contributi di ascoltatrici e ascoltatori e sulle iniziative che portiamo avanti nei vari centri sociali romani e non. Ricordiamo che insomma segnatevelo sul calendario, 24, 25 e 26 maggio c'è il compleanno della radio. Di solito organizziamo iniziative per quelle date, quindi segnatevele sul calendario che presto usciremo con tutta una programmazione. Dovremo organizzare anche entro i prossimi mesi anche una campagna di radioabbonamento, quindi iniziate a risparmiare perché ce ne sarà bisogno, dato che non abbiamo più pezzi musicali orripilanti da passarvi, dato che ci sono saltati i server. E quindi se volete che torniamo a passare della musica orrenda durante questa trasmissione,
radioabbonatevi
e ricordiamo che insomma per ogni contributo c'è sempre il conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Quindi per la trasmissione di impatto oggi è veramente tutto, vi lasciamo con la musica e insomma alle prossime trasmissioni. Ci sembra che Entropia Massima oggi non trasmetterà, molto probabilmente passerà una replica, quindi non preoccupatevi se chiamando a quell'ora non vi risponderanno dalla diretta. Per la trasmissione di oggi appunto è veramente tutto, un saluto a ascoltatrici e ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.
Buonasera a
ciao.
Tutti e a tutte.
Ciao ciao. It's such a salty magic place. If you find yourself